Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Parola del Signore.
Il Vangelo di oggi mette davanti a Gesù una problematica molto viva anche per noi. Cade una torre e 18 persone rimangono morte. Perché? Di chi è la colpa? E la mentalità dell'epoca, ma io direi purtroppo anche la nostra vecchia, vecchissima mentalità, attribuisce a Dio una punizione. E allora Gesù interroga gli altri che sono lì presenti e dice loro: «Ma voi che non siete morti sotto quella torre, pensate di essere meno peccatori?» E poi, con molta forza, direi con durezza, e dice: «No, e se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo». Allora gli raccontano un altro episodio. Questa volta è molto simile a quello che sta succedendo nei nostri giorni. Un gruppo di ebrei, stanco della dominazione romana, si mette d'accordo di fare un'insurrezione e vanno al Tempio a chiedere a Dio la forza, che dia loro la forza di ammazzare i romani. Pensate, andare al Tempio a chiedere a Dio la forza di ammazzare. Sono le cose che stanno capitando oggi. E Pilato, che aveva scoperto tutto, li ammazza proprio lì, sull'altare. Allora la gente inorridita si domanda: dov'è Dio? Perché è successo? Come mai? Certamente quelli lì erano dei peccatori. No, dice Gesù, non c'è un Dio vendicatore. Dio non ha questo volto. Se non cambiate mentalità, se non vi convertite, se non riconoscete che il volto di Dio è un volto di un papà che ama ciascuna delle sue creature, la vostra vita perde di senso. Morirete tutti alla stessa maniera, come le bestie. Capite la parola durissima detta da Gesù a noi stamattina? Se continuiamo a pensare a un Dio lontano, che si dimentica di noi, si ricorda solo quando poi facciamo un peccato per castigarci, ma chi ci ha insegnato queste cose orribili che non ci sono nel Vangelo? Capite la vecchia mentalità da cui oggi Gesù ci chiede di convertirci? Ci aiuta con altri 2 brani. Il primo brano, la prima lettura, questa la conoscono tutti, anche i bambini, penso. Siamo nel deserto, meglio nei pascoli delle zone alte, e Mosè sta pascolando il gregge e vede un cespuglio che brucia, ma non si consuma, quindi vede un segno molto, direi, particolare che richiama la presenza di Dio. Si avvicina e Dio lo ferma, gli chiede di togliere i calzari, perché quella terra che tocca è santa, e quella terra che tocca è la nostra terra, la terra di tutti, è la terra che Dio ha affidato all'uomo perché la custodisca. E poi gli dice, ecco che bello, la parola di Dio: ho visto il popolo ebreo soffrire e io sono partecipe di questa sofferenza, mi dispiace, e voglio che tu, Mosè, vada a liberarlo. Vedete, un Dio vicino, un Dio che partecipa alle cose dell'uomo, alle vicende umane, un Dio che chiede a Mosè di andare lui a liberarlo. Non è un Dio prestigiatore che con una bacchetta magica improvvisamente opera la liberazione. Anche oggi affida a noi il compito di liberare, a voi genitori di generare figli e di educarli, a noi professionisti di usare le nostre competenze per liberare le persone e aiutarle a vivere meglio. Un Dio che è veramente interessato al mio bene, ma vuole che sia un'azione fraterna fra di noi, che ci rende capaci di fare quello che fin dall'inizio lui ci ha affidato, di governare il mondo, di creare una famiglia dove ci si voglia bene, di creare una comunità parrocchiale dove ci sia solidarietà, soprattutto per i più poveri, di creare una società dove la giustizia sia perseguita da tutti e tutti cerchino davvero il bene comune, non gli interessi privati o l'arricchimento in debito. Allora Mosè chiede a Dio la domanda più bella che tutti gli uomini di tutti i tempi, penso anche noi qui stamattina, vorremmo fare a Dio: mostrami il tuo volto, fammi vedere chi sei, permettimi di capire meglio la tua identità, perché me l'hanno parlato in tanti modi, chi me l'ha descritto bene, chi male, chi dice che non c'è Dio. Signore, mostrami il tuo volto, dimmi il tuo nome. E Dio dà il suo nome. Questa è la pagina più importante di tutto l'Antico Testamento, quando Dio dice: io sono colui che sono qui con te. Provate a riflettere: io sono colui che sono qui con te. Un Dio vicino alla sua creatura in una relazione d'amore. La lingua ebraica in cui Dio si è espresso è molto più ricca e potremmo tradurla anche così: io sono colui che sono sempre stato con te, adesso sono qui con te, ma io sarò sempre anche nel futuro con te. E il brano, se avete fatto attenzione, termina proprio dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio della storia, il Dio dei tuoi padri, il Dio che ti accompagna giorno per giorno in tutta la tua vicenda. Quindi Dio si presenta come colui che ama la sua creatura e l'aiuta a realizzarsi perfettamente. Quindi vedete il Vangelo di oggi che ci chiedeva: convertiti, smettila di pensare a un Dio lontano, a un Dio cattivo, a un Dio punitore. Entra in questa nuova dimensione di un Dio che ti ama e vuole il tuo bene. E pensate, manca ancora la rivelazione di Gesù. Noi oggi questa parola la possiamo completare, perché Gesù ci ha rivelato, e questo è bellissimo, perché guardando il volto di Gesù scopriamo il volto di Dio. E Gesù aveva un volto umano come il nostro. E Gesù ci ha rivelato che Dio è una famiglia dove c'è un papà che ama suo figlio e un figlio che ama suo papà, e questo amore è così concreto che è la terza persona della Trinità. Un Dio famiglia che vive d'amore, un Dio che già in se stesso è misericordia, infinita misericordia, e che ogni atteggiamento che può avere può essere solo di misericordia, perché Dio non può smentire se stesso. se in Dio c'è questo amore veramente grande, noi siamo oggetto della sua proprio infinita misericordia che ci avvolge da ogni parte e vuole la pienezza della nostra vita. È il tema dell'anno della misericordia, e se noi oggi allora volessimo dare il nome di Dio, se qualcuno ci chiede qual è il nome del tuo Dio, noi dovremmo proprio dire: il mio Dio è un Dio famiglia, un Dio Trinità, un Dio misericordia che ama tutte le sue creature. Allora, per completare il discorso, Gesù racconta una parabola. È davanti a degli agricoltori e quindi usa un paragone molto comprensibile per loro. E dice che un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna, va a cercare i frutti e l'albero non è ancora cresciuto abbastanza e di frutti non ne ha. E questo tale dice: ma perché tenere un albero che non produce frutti? Taglialo, buttalo via. Notate, sto parlando di noi, siamo noi quell'albero di fico, siamo noi che il Signore ha chiamato all'esistenza, ci ha permesso di mettere radici nella comunità cristiana, nella nostra famiglia, ci alimenta con la parola, ci alimenta con i sacramenti, vuole che noi diventiamo fecondi, che noi produciamo frutti, che la nostra vita sia proprio ricca, piena di soddisfazioni, piena di cose belle. E allora quel padrone, che non è Dio, quel padrone dice: taglia questa pianta che non fa frutto. A volte siamo cattivi anche noi come quel padrone, vediamo una persona che non è ancora maturata, che non è ancora capace di voler bene, e la giudichiamo, la classifichiamo. E invece interviene il contadino, e qui Gesù si immedesima nel contadino, e quel contadino guarda quella pianta e non la vede solo in quel momento, la vede nel suo futuro, come Dio che guarda la nostra vita e ci guarda con l'occhio che vede già lo sviluppo della nostra vita fino al giorno in cui saremo con Lui. E allora il contadino dice: no, non tagliarla, dammi tempo. Che bello, il regalo del tempo. Quanti anni ci ha già regalato il Signore? Guardate che come è ricco la sua misericordia, quanti doni, quante ricchezze ha profuso per renderci capaci di produrre frutto, di diventare capaci di amare come ha amato Lui. E allora quel contadino chiede: dammi il tempo, voglio zappare la terra attorno, mettere il concime, e io qui vedo il papà, la mamma, attorno a questi bei ragazzi e ragazze che davvero stanno dissodando la loro terra per renderli capaci di diventare adulti, di diventare capaci di amare, di produrre molti frutti. Ecco, Dio ha questo volto, il volto misericordioso di chi guarda le sue creature con amore, di chi vede anche nel momento del nostro peccato che Lui col suo amore può cambiare la nostra vita e renderci capaci di trasformarci e di produrre frutti. Per Dio nessuno è perso, neanche per un papà e una mamma, un figlio non è mai perso. E Dio è proprio questo papà, come ci ha insegnato Gesù, e lo pregheremo durante la messa dicendo proprio: Padre nostro. Ecco, questo Dio che ha fiducia in noi, che vuole il nostro bene. Allora il Vangelo mi dice: convertiti, smettila di pensare, tanto peggio di predicare, un Dio cattivo, un Dio che castiga, un Dio che dimentica le sue creature. Fidati di Lui anche quando non comprendi, anche quando la malattia, la morte busserà alla tua porta. Fidati, perché questo papà non ti lascia perdere, al contrario, sta preparando per te i frutti migliori, perché ci porterà per sempre a vivere nell'amore con Lui. Capite allora che questa è una bella conversione di fede, e noi ringraziamo la parola, proseguiamo nel celebrare l'Eucaristia e viviamo con gioia questo nutrimento forte sia dalla parola sia dal corpo e del sangue di Cristo, che ci danno il coraggio di guardare alle situazioni della vita e del mondo come le guarda il Signore, con ottimismo, con fiducia, con bontà.